Buongiorno a tutti, buonasera, buon pomeriggio per quando ascolterete questo video. Ho il grande piacere di avere con me Emiliano Giardina, che è professore di genetica medica e forense all'Università di Tor Vergata, direttore del laboratorio di genetica forense, è un grande esperto non solo di genetica, ma anche delle applicazioni in ambito biomedico e nell'ambito forense, che è quello che ci interessa più da vicino oggi. Intanto grazie,
grazie a voi
per essere con noi. Allora, parliamo oggi di come si può applicare una scienza, una parte importante della biologia e dello studio delle proprietà molecolari che stanno alla base della vita, per fare cosa? Per identificare autori di crimini o, diciamo così, coloro, o magari scagionare persone che vengono considerate autori di crimini. Per far questo si utilizza appunto un approccio puramente scientifico e chiedo a Emiliano, che insomma, è anche persona molto nota per questo, di introdurci l'argomento e spiegarci un pochino di cosa si parla.
Innanzitutto grazie Ranieri per l'invito e saluto tutti coloro che ci staranno ascoltando. È un grande piacere per me parlare di genetica forense. È un piacere perché io, come titolo vedete, ho messo tra scienza e sensazionalismo mediatico. Perché questo? Perché dobbiamo divulgare ciò che è la massima declinazione scientifica possibile della genetica forense, le sue applicazioni, le meraviglie che oggi ci consente di fare, ma anche chiarire molto, molto bene che questa è una scienza e come tutte le scienze ha delle basi teoriche molto solide e che necessitano di competenza e di studio, perché altrimenti rischiamo di confondere l'attività scientifica con la mera opinione, e questo in realtà non dovrebbe essere. Bene, iniziamo subito nel dire che cos'è la genetica forense e a cosa serve. La genetica forense studia e ha le leggi delle ereditarietà, che sono quelle definite da Mendel, per due finalità. Come vedete in questa diapositiva, dapprima, nell'ambito del processo civile, va a definire i rapporti di parentela. Vi sono delle persone che non sanno di essere magari imparentate tra loro, si sono separate alla nascita e vogliono sapere se sono fratelli, figli dello stesso padre, figli della stessa madre, o più comunemente la determinazione dei rapporti di filiazione, quindi quando la paternità biologica non è chiara. L'analisi del DNA ci consente di stabilire questi rapporti di parentela nell'ambito dei procedimenti civili. A onor del vero, la definizione dei rapporti di parentela può avvenire anche al di fuori del processo civile, quando persone privatamente si rivolgono ad un centro di genetica per dire: vorrei sapere se questo è mio figlio oppure no. Non c'è quindi di mezzo un giudice, tanto per essere chiari, ma è un'attività spontanea che serve per definire rapporti di parentela. Chiariamo subito che questa attività è un'attività che consente di arrivare alla certezza assoluta. Cioè noi errori sul rapporto di filiazione non li abbiamo. Poi c'è
Emiliano,
il secondo.
Scusa Emiliano, se ti interrompo, facciamo una cosa. È vero che non riguarda moltissimo il tema della puntata, ma ci sono tante persone che si rivolgono a voi per questa indagine di parentela non legata ad aspetti dal punto di vista appunto da reati, semplicemente per la necessità di conoscenza.
Allora sì, Ranieri, ti dico di sì. Ci sono un numero elevato di persone che richiedono questo servizio, questo test genetico. Due cose importanti. La prima è che quando il test genetico coinvolge i minorenni, cosa che è assai frequente ovviamente, è disciplinato in modo molto rigoroso dalla normativa, dalla legge, e quindi soltanto possiamo analizzare il DNA di minorenni quando tutti coloro che esercitano la potestà genitoriale abbiano espresso il consenso. Non è possibile analizzare bavaglini, ciucci, cose di questo tipo per avere dei risultati. Perché ti dico questo? Perché è la fattispecie più frequente. Un marito dubita della paternità dei propri figli, vuole fare un test senza avvertire la moglie, che ovviamente potrebbe non prendere benissimo questa mancanza di fiducia. E allora è chiaro che questo è illegale, non si può fare. perché tutti coloro che esercitano la potestà genitoriale devono averle. Quindi quali sono i soggetti che si rivolgono a noi per rispondere ancora più compiutamente alla tua domanda? Coloro che hanno un dubbio sulla fedeltà, perché di fatto di questo avviene, coloro che hanno un dubbio sulla reale paternità biologica, quando le donne e i partner ovviamente hanno un dubbio loro stessi su chi possa essere il padre dei figli. E quindi sì, diciamo che c'è una certa frequenza. L'ambito però che maggiormente di fatto suscita interesse è quello dell'attività criminale o penale. Nell'ambito del processo penale, l'attività del genetista forense sfrutta, utilizza i test genetici per attribuire le tracce biologiche organiche rilasciate sulla scena di un crimine a particolari indagati. Chiaramente questa attività è l'attività che tutti noi conosciamo mediante i mezzi di informazione e di fatto. Anche qui, con certezza, noi riusciamo ad attribuire tracce biologiche ad indagati, tuttavia dobbiamo distinguere molto bene l'attività dell'attribuzione delle tracce da quella dell'attribuzione della responsabilità, perché sono due fattispecie completamente differenti. In estrema sintesi, il DNA forense ci dice chi era su un particolare oggetto, chi ha lasciato quella determinata traccia, ma non ci dice il colpevole, non ci dice l'assassino, per intenderci. Questa presenza del DNA può, non sempre, ma può divenire una responsabilità all'esito di particolari circostanze. E quindi se oggi trovassero il mio DNA sulla mia scrivania, io potrei dire perché c'è. Quindi quella determinazione, quella attribuzione non corrisponderebbe ipso facto, come noi diciamo, ad un'assunzione di responsabilità. Qualora però invece lo trovassero a casa tua, che abbiamo avuto il piacere solo di conoscerci mediante il video, io non posso giustificare quella presenza di DNA. E quindi se è successo un fatto delitto, è chiaramente la presenza del mio DNA lì complica maggiormente la mia posizione. Il DNA, abbiamo detto, sfrutta quelle che sono gli avanzamenti che specialmente negli ultimi anni si sono avuti nell'ambito del genoma. Noi sappiamo che esiste quello che viene definito un paradosso del DNA, ovvero noi siamo al 99,5% uguali per tutta la sequenza del nostro genoma, che è ciò che ci rende umani, e poi abbiamo una porzione piccola del genoma, lo 0,5%, 0,9%, che mostra variabilità. Questa variabilità è di grande interesse oggi nella medicina, perché spiega perché siamo suscettibili allo sviluppo di alcune malattie e resistenti ad altre. Ad esempio, ci spiega perché alcuni rispondono in modo differente ai trattamenti farmacologici in termini di efficacia dello stesso trattamento o di sicurezza dello stesso trattamento. E poi abbiamo anche, li utilizziamo in ambito forense, perché se noi studiamo quella porzione del genoma che mostra variabilità, noi possiamo avere quella che è un identikit genetico, ovvero un codice, ciascuno uguale agli altri. E quindi abbiamo avuto negli anni una progressiva riduzione del costo delle indagini di genetica nel corso del tempo. A questo costo però deve corrispondere, vero che è che costa di meno fare un'indagine genetica come produzione del dato, ma quello che costa di più è la interpretazione del dato, tant'è che noi ci sentiamo come dei bambini a volte che devono confrontare e sfruttare un numero elevato, interpretare un numero elevato di varianti. Quindi è il problema che in medicina conosciamo molto bene dei big data, ovvero del fatto che effettivamente oggi noi riusciamo a produrre una grande quantità di dati, ma poi il problema è interpretativo, e non dobbiamo mai confondere la semplicità della produzione del dato con la semplicità della sua interpretazione e del suo utilizzo. Vi faccio vedere infatti che se noi confrontiamo cosa avveniva 20 anni fa e cosa, o 12 anni fa e cosa avviene oggi, vediamo che prima la maggior parte del tempo era dedicata alla produzione del dato e essendo dati più piccoli era più facile interpretarli nella grande maggioranza dei casi. Oggi invece questo dato è divenuto più complicato. Desidero soffermarmi, poi entriamo nello specifico, nel dettaglio, soffermarmi sui tempi che stiamo vivendo con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, con una tecnologia che va sempre avanti con maggiore velocità. Noi all'università, chi come me e Ranieri ci lavora quotidianamente, siamo abituati al concetto di un titolo che viene erogato e che poi attraverso il quale ci consente di svolgere un'attività lavorativa per molti e molti anni, e i nostri genitori per tutta la vita. Ebbene, questo ormai non è più. Oggi le nostre competenze invecchiano con estrema velocità. E questo cosa vuol dire? Che molte persone hanno questi strumenti in tasca, le 10.000 lire, il gettone, pensando che siano ancora utilizzabili ed utili, non si sono accorti che sono invecchiati meno velocemente delle loro competenze. Si sentono giovani, ma hanno strumenti obsoleti. Non è mai quello che non sappiamo che ci danneggia, ma è sempre quello che pensiamo di sapere che non conosciamo più, che sarà veramente pericoloso. E quindi c'è necessità di un aggiornamento costante, addirittura anche ai nostri tempi. Tutti noi ci dobbiamo aggiornare. Chi non ha necessità, non avverte la necessità di aggiornare le proprie competenze, è destinato a soccombere. Io non credo che l'intelligenza artificiale sostituirà i nostri professionisti. L'intelligenza artificiale però determinerà un cambiamento, favorirà i professionisti che la sanno usare meglio degli altri. Ebbene, la genetica forense, io ho detto, non attribuisce responsabilità, ma deve saper dire. Il genetista forense deve comunicare in un ambiente che non è quello scientifico, perché si rivolge ad un magistrato, quindi con semplicità dell'eloquio, con semplicità delle parole, messaggi diretti. La comunicazione è quello che avviene. Avete visto quella frase molto importante del primo chimico forense che dice: esiste una certezza scientifica che solo i pavidi trattano come un'incertezza, ed esiste un'incertezza che solo l'arroganza dell'ignoranza trascura. Ovvero, noi dobbiamo distinguere, dire al magistrato la certezza o la possibilità, perché un conto è dire: è possibile che il DNA sia di Ranieri, ma è anche possibile che non lo sia. Un conto è dire: è sicuro che sia il suo. Sono due cose completamente differenti. E quindi noi oggi utilizziamo...
Prego. No, scusa, dicevo, quindi è estremamente necessaria una capacità, una responsabilità, non solo relativa all'aggiornamento, ma all'aggiornamento sulle tecniche che rendano sempre più valida questa frase, nel senso che bisogna poter comunicare con frasi semplici, ma con la certezza che solo la tecnologia e la scienza attuale può trasmettere quello che realmente si vede dai dati che uno ha in mano, senza overinterpretarli o senza renderli, diciamo così, fargli dire cose che non dicono o meno cose di quelli che dicono. Corretto.
Assolutamente, hai colto perfettamente nel segno. Ci vuole una semplicità, perché a volte lo scienziato è abituato a rivolgersi a colleghi. Quando se parliamo io e te, ci parliamo per sigle, e noi riusciamo a capire il nostro linguaggio, ma in un magistrato no. La comunicazione si dice che sia un qualcosa di innato. In realtà la comunicazione è una tecnica. Allora, o la studiamo, oppure siamo destinati ad arrenderci a quelle che sono le nostre competenze specifiche, ma in realtà si studia, e nell'ambito della genetica forense, ma anche negli ambiti della medicina, questo è importante. Abbiamo visto con l'esempio del Covid, ad esempio, no? Guardate che disastri ha fatto la comunicazione, che a volte per alcuni casi è risultata assolutamente non efficace. Cioè, i nostri medici, i nostri scienziati erano bravissimi a fare le ricerche, ma magari un po' meno a comunicarli. E allora noi oggi utilizziamo la genetica forense per fare la identificazione, ovvero per dire: sei tu e non un altro, come il concetto della identificazione o individualizzazione. Ma questo non è un concetto nuovo, perché per attribuire una responsabilità noi dobbiamo individualizzare quella responsabilità. E allora all'inizio avevamo le impronte digitali, poi abbiamo fatto le prime foto segnaletiche della polizia scientifica, vedete la forma delle mani, poi abbiamo fatto le tecniche di indagine. Ebbene, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'interesse mediatico che noi oggi registriamo nell'ambito dei processi che vengono svolti a volte in televisione e non solo nelle aule di giustizia, c'è sempre stato. oggi è declinato con mezzi nuovi, ma questo interesse c'è sempre stato nell'ambito dell'uomo, l'uomo è sempre stato interessato a questo. Allora lo scienziato che lavora su questi argomenti deve resistere alla tentazione di divulgarli nel modo che possono sembrare mere opinioni, perché c'è una differenza tra l'opinione, tra l'opinionista, colui che esprime un'opinione su un fatto di cronaca, e colui che invece lavorandoci deve riportare un dato tecnico che non è un'opinione, ma è una fotografia scientifica. Ebbene, noi oggi studiamo, grazie agli studi del DNA, la variabilità interindividuale, ovvero quella porzione di genoma che mostra variabilità all'interno degli individui. Ma questa identificazione non è solo basata sul DNA. Voi vedete in questa slide dove effettivamente vi sono diversi elementi di identificazione, ovvero non è solo attraverso il DNA che noi identifichiamo i soggetti, anzi vi posso dire che la mia attività di centinaia di casi giudiziari mi porta a dire che è utile il DNA, ma che molte volte i responsabili vengono identificati mediante le fotocamere, tutte le varie videocamere che sono presenti nelle nostre strade. C'è un'identificazione, ci sono dei software meravigliosi che identificano un volto anche se è inclinato moltissimo, oppure ci sono le impronte digitali che sono ancora utilizzate. Per esempio i gemelli monozigotici, che sono identici nel proprio DNA, sono due cloni naturali, hanno identico DNA ma diverse impronte digitali che si formano grazie anche a fattori ambientali. Ebbene, nell'ambito del DNA noi sfruttiamo quei marcatori che si chiamano polimorfici, ovvero quelle regioni del DNA che mostrano variabilità. Io vi ho detto prima, il 99% del genoma è identico in tutti gli individui. Sarebbe inutile per un genetista forense andare a vedere quelle regioni, perché sarebbero tutte uguali. E allora invece noi dobbiamo vedere ciò che ci rende differenti gli uni dagli altri, ciò che consente di distinguere i cromosomi gli uni dagli altri e quindi i soggetti gli uni dagli altri. Questa attività viene svolta con i polimorfismi di lunghezza, che sono quelli che voi vedete in questa diapositiva, che sono quelli più utilizzati. Li dovete immaginare dei vagoni di un treno. La differenza tra un soggetto ad un altro è il numero di vagoni che ciascuno di noi porta. Ad esempio, voi vedete, nel primo cromosoma ce ne sono due sequenze ripetute, 3 nel secondo cromosoma, 4 nel quarto. Io posso distinguerli. Ognuno di noi ha un proprio numero di queste varie sequenze e io posso quindi attribuire una traccia biologica ad un soggetto sulla base dell'analisi di un numero elevato di queste regioni. Abbiamo detto che questa attività viene utilizzata sia per il processo civile e quindi per la determinazione dei rapporti di parentela all'interno di un albero genealogico, sia per l'attività penale. In che modo viene utilizzato? Si chiama processo di tipizzazione. Io estraggo il DNA ricavato da una scena di un crimine, di un oggetto, e poi analizzo queste regioni. Ciascuno di noi ha una porzione di genoma che viene dal papà, una porzione di genoma che viene da mamma. Essenzialmente un cromosoma, abbiamo 22 coppie di cromosomi autosomici, una coppia di cromosomi sessuali. Per ciascun membro di questa coppia, uno viene da papà e uno viene da mamma. In questo caso noi vediamo che il cromosoma paterno, ad esempio, contiene 4, e quindi noi osserviamo due picchi genetici. Questi sono ancora quelli che noi identifichiamo. Uno vede il cromosoma materno e uno il paterno. Se io effettuo l'analisi su 3 soggetti, padre, madre e figlio, faccio un confronto, mi rendo conto che il figlio, che è quello al centro, ha preso una caratteristica genetica, che è quella identificata con numero 7 dal padre, quella identificata con numero 6 dalla madre, quindi c'è una perfetta compatibilità. Viceversa, invece, noi potremmo avere che il soggetto al centro ha ereditato una caratteristica genetica dalla mamma che è in alto, ma vedete, non vi è compatibilità con la parte genetica del padre che è sotto. Questa quindi esclude una paternità biologica. Ovviamente qui per semplicità didattica io ho messo una sola rappresentazione, ma se vediamo l'intero profilo genetico, analizziamo un numero elevatissimo di regioni indipendenti che rende l'attribuzione di queste considerazioni e le conclusioni assolutamente solide e assolutamente certe. Sul caso giudiziario, come viene declinato questo? Confrontiamo il profilo genetico di un soggetto con la scena del crimine, quindi con un sospetto A e un sospetto B. Se abbiamo un sospetto A, dove abbiamo la completa sovrapponibilità del profilo genetico rilevato alla scena del crimine con il sospetto, allora diciamo è quello che ha lasciato il proprio DNA sulla scena del crimine. Mentre con il sospetto B vediamo che non c'è la compatibilità, non è lui che ha lasciato il proprio DNA sulla scena di un crimine. Bene, quali sono il percorso analitico che deve essere sviluppato in ambito forense? Beh, abbiamo dapprima le tracce biologiche che devono essere identificate. Parliamo di un caso criminale, che è più interessante per coloro che ci ascolta. Beh, le tracce biologiche dapprima devono essere identificate, devono essere visibili. Poi viene estrapolato il profilo genetico, estratto il DNA, quindi l'acido nucleico. Questo viene analizzato e finalizzato alla estrapolazione del profilo genetico, che poi viene comparato. Andiamo in dettaglio. La prima cosa importante per le tracce biologiche è fare quella che viene chiamata diagnosi generica, ovvero io devo definire se è sangue, se è liquido seminale o se è saliva. E questo è molto importante perché di fatto la determinazione della natura biologica di una traccia è molto importante. Quindi noi abbiamo in queste diapositive, vedete, 4 tracce biologiche e io devo capire se sono sangue, liquido seminale, saliva, se la traccia è umana oppure no. Perché questo è importante? Perché a volte il DNA ci dice chi, ma la natura biologica della traccia ci dice come. È molto importante. E allora queste si chiamano diagnosi generiche e vengono svolte con le modalità simili ai test COVID che abbiamo conosciuto tutti. Poi abbiamo, in questo caso, vedete, le tracce devono poi essere repertate, come si dice. In questo caso è molto semplice, possiamo prendere le macchie di sangue su questo coltello, più frequentemente avrebbe preso l'intero coltello e verrebbe portato in laboratorio. Ma poi vi sono delle tracce, queste si chiamano visibili, che si chiamano invisibili. Al centro dello schermo voi vedete un puntino rosso. Se voi dividete quel puntino per 1.000-10.000 volte, non lo vedete più a occhio nudo, ma quella traccia biologica è ancora utile per noi scienziati forensi. E noi la possiamo ancora analizzare ed attribuire. Sono le tracce più utili perché non sono nascoste solo a noi che le cerchiamo, sono invisibili anche a coloro che le vogliono occultare. In che modo possiamo vederle? Con delle tracce, con l'utilizzo di dispositivi di luci forensi, vengono chiamate, che non sono altro che dei dispositivi luminosi che sfruttano delle diverse lunghezze d'onda, emissioni di luce a diverse lunghezze d'onda, per aumentare il contrasto tra la traccia biologica e la superficie su cui sono adese. E vedete, infatti, in queste diapositive vi faccio vedere che le tracce possono essere evidenziate in modo differente. Vedete in che modo possiamo vedere, aumentare il contrasto e rendere visibile ciò che era invisibile. Recentemente nella mia università ci siamo dotati del più avanzato sistema di imaging che si chiama Crime Light Pro 2 e questo cosa consente di fare? Di scansionare uno scanner che scansiona tutte le lunghezze d'onda utilizzando dei filtri automatici e consente quindi di determinare qual è la migliore combinazione per rilevare tracce biologiche. Aumenta la nostra possibilità di aumentare. Vediamo qui l'analisi del liquido seminale, nella diapositiva successiva vediamo una straordinaria applicazione dello spettro infrarosso, dove su un tessuto scuro è difficile ad esempio evidenziare le tracce ematiche. Applicando invece l'infrarosso noi riusciamo a evidenziarle con molta facilità.
Scusami, questa cosa è veramente straordinaria. Domanda, nella stragrande maggioranza di questo tipo di analisi non si aggiunge mai un qualche forma di reattivo chimico esogeno oppure anche talvolta si utilizza?
In realtà noi abbiamo quello che viene chiamato il luminol, che è una sostanza che tu mi insegni da chimico, anzi sei più bravo di me, mi insegni che viene utilizzato il gruppo M per emettere una fluorescenza. Qual è il problema? Ha bisogno della oscurità totale, noi lo spruzziamo e poi viene messa per un po' di secondi la fluorescenza. Perché noi tendiamo ad utilizzarlo proprio quando sono all'ultima spiaggia? Perché il luminol, spruzzando una soluzione acquosa, di fatto altera lo stato delle tracce, le diluisce E quindi se non so proprio, se ho una superficie molto grande, ad esempio voi dovete immaginare una tappezzeria di un'auto, è scura, non vedo niente, lo spruzzo cercando di trovare la traccia. Però cerchiamo sempre di favorire quei metodi che non alterano la costituzione chimica della traccia. Sì. E le luci forensi ci aiutano. Il problema della luce forense, come sai, è che il gruppo M non emette ma assorbe, e quindi con l'utilizzo delle luci lo vediamo molto meglio.
No, la domanda era, diciamo, perché ovviamente capisco il senso, e mi domandavo se quando uno va comunque a intervenire, perché un conto, immagino, semplicemente uno prende un reperto, lo mette da una parte, lo tiene sotto chiave e poi lo utilizza, lo analizza nelle condizioni più idonee, no? Senza farci sopra delle ulteriori modificazioni. Nel momento in cui però si va a modificare, anche l'intervento dell'operatore, se è un intervento chiaramente in buona fede ma sbagliato o non totalmente proprio, può alterare magari delle prove molto importanti, quindi si cercherà di diminuire al massimo questo tipo di approccio. Questa era l'idea che mi ero fatto. Nel senso, quello per cui vi siete dotati voi nel vostro laboratorio e magari altri laboratori è fondamentale proprio perché evita un'ulteriore modificazione e manipolazione del reperto.
Sì, hai centrato l'argomento. La perizia, la preparazione del personale è fondamentale in questa attività. Più nell'attività precedente, cioè nello studio, l'analisi dei reperti, che nella loro poi di fatto, perché tutto quello che avviene sul reperto è irripetibile, dopo può essere ripetuto, rivisto, ma se sbaglio per l'approccio iniziale al mio reperto, chiaramente questo poi pregiudica tutta l'attività. Per questo la premessa che avevo fatto sulla formazione: è fondamentale avere una formazione specialistica seria su questi argomenti. E per me questo è molto importante, lo dobbiamo considerare molto bene. Un aspetto che viene trascurato ogni tanto è quella che viene chiamata catena di custodia. Che cos'è? Io posso anche essere il più bravo genetista forense, lavorare con chimici e scienziati bravi come Ranieri, però poi di fatto, se invece ho l'errore, commetto l'errore di non riuscire a dimostrare che il reperto non ha subito alcun processo di manipolazione dal momento in cui era presente sulla scena del crimine, in cui è avvenuto in laboratorio, e chiaramente decade tutto. Ovvero, coloro che avete visto il pugnale di prima, io lo prendo, lo metto in una busta di sicurezza e lo chiudo. Queste sono buste che hanno un codice univoco, sono antimanomissione. Se le apro, si accorge. Quindi quando io lo ritrovo in laboratorio, mi rendo conto, faccio il confronto, che quella è la stessa identica busta nel quale l'operatore, il sopralloghista della squadra mobile o di chi fosse, lo ha inserito lì dentro. Nessuno può averlo alterato, e quindi il DNA che io trovo su quel reperto non può altro che essere un DNA che era presente alla sua origine. Se io invece il DNA lo porto con un taxi, me lo porto in laboratorio, chiunque lo può avere toccato, manipolato, decade l'utilità dell'indagine forense. La seconda caratteristica importante che noi dobbiamo considerare è il fatto che noi ci rivolgiamo, vedete, addirittura questi sistemi vengono fatti per l'olio oggi, per mostrare, per avere le caratteristiche organolettiche, determinare le caratteristiche organolettiche dell'olio. E facevo riferimento ad una indagine particolare, ad una peculiarità del genetista forense rispetto a qualsiasi altra disciplina dell'ambito sanitario o scientifico o medico. Noi ci rivolgiamo essenzialmente a personale che non è tecnico. Quindi dobbiamo avere un linguaggio importante, no? Come si dice, la comunicazione e parlare. Parlare vuol dire lanciare una palla, comunicare è consentire agli altri di prenderla al volo. E questa è la differenza che noi abbiamo. Dobbiamo essere bravi, soprattutto perché ci rivolgiamo a persone che non sono esperte, quindi dobbiamo sapere trascurare le cose che non sono necessarie. Diceva Altamirini: amo le persone che scelgono con cura le cose da non dire. E diciamo, lei non veniva ad un altro ambito, però mi piace l'affermazione di dire: selezioniamo le cose che non sarebbero comprensibili e concentriamoci su quelle che sono veramente fondamentali. Ma c'è una seconda caratteristica che è importante. Proprio vedete questa differenza tra l'aula di giustizia e l'ambito sanitario. Quando io, dirigendo il mio laboratorio di diagnostica genetica, comunichiamo un risultato di un'indagine, di una diagnosi, probabilmente le persone, se la diagnosi, come a volte purtroppo capita, è una diagnosi infausta, allora chiederanno una seconda opinione, andranno da un altro specialista. Noi lo sappiamo che avviene questo, è normale, lo facciamo tutti noi, chiediamo un secondo parere. Ma una volta che anche il secondo parere darà lo stesso risultato, purtroppo i pazienti si rassegnano a quella che è l'evidenza dei fatti tecnici. Nell'ambito giudiziario, invece, la situazione è completamente differente, perché noi sappiamo che per definizione c'è una parte che quell'accertamento non lo vuole. Noi parliamo di DNA perché è uno strumento potente. Se è uno strumento potente, è uno strumento pericoloso per le difese, e le difese vorranno allora cercare di delegittimarlo. Quindi la maggior parte della nostra attività non sarà finalizzata soltanto ad ottenere dei risultati, ma sarà anche finalizzata ad evitare che ce li possano contestare. Anzi, io vi dico, 20% l'attività che facciamo per ottenere il dato, 80% l'attività che facciamo per evitare che ci venga contestato.
Diciamo che tutte le volte che a questo punto mandi un articolo scientifico a delle riviste, per te è una passeggiata di salute, perché quello che ti possono contestare i reviewer non sarà mai quello che ti può essere contestato in un'aula di tribunale. Sei talmente, quasi tutti i tuoi articoli, scherzando, possiamo dire che verranno accettati quasi così come sono.
Allora, in realtà è bella la similitudine, in realtà la differenza è che normalmente il reviewer può essere anche molto più bravo di te in quell'argomento, difficilmente l'avvocato ne sa più di me sul DNA, questo è un po' il discorso, però hai centrato perfettamente l'argomento, e questo è un aspetto molto importante che spesso viene trascurato. Ebbene, quindi poi dobbiamo evitare anche il concetto della contaminazione. Che vuol dire? Dobbiamo evitare che noi, lavorando i reperti, introduciamo del DNA esogeno sugli stessi, cioè evitiamo che questi vengano contaminati. E questo avviene attraverso controlli rigorosi. I laboratori che eseguono l'indagine genetica forense devono essere accreditati secondo la normativa ISO 17025, una normativa europea molto stringente, che ci costringe giustamente ad avere locali separati, processi sotto controllo, personale qualificato, che ci consente appunto di fare questa attività. E dicevamo, torniamo al nostro concetto di identificazione. Beh, la identificazione ovviamente del DNA avviene attraverso l'utilizzo di marcatori, e questi marcatori sono stati stabiliti dalla comunità scientifica internazionale. Tutti noi utilizziamo gli stessi marcatori. Questo è un concetto straordinario, ovvero la genetica forense è una disciplina di confronto, ovvero io, se ho il DNA di un soggetto ma non ho trovato sulla scena del crimine, ma non ho il sospettato, non ci faccio niente, posso cercarlo nelle banche dati, ma tendenzialmente sarà inutile, devo confrontare un sospettato, una persona con la traccia. Però non necessariamente colui che ha fatto l'attività su una scena del crimine è lo stesso che poi comparerà il DNA. Magari lo posso fare, posso comparare un DNA analizzato in Italia con una traccia biologica lasciata a Boston. E allora, se il sistema non è esattamente identico, parleranno due linguaggi che non sono sovrapponibili. Questo è il motivo per il quale la comunità scientifica si è dotata degli sempre gli stessi marcatori, analizzati nello stesso modo, analizzati con le stesse tecniche, con le stesse regole, in modo tale che tutti noi facciamo esattamente la stessa cosa. Si chiama principio di standardizzazione. In queste diapositive vedrete appunto il numero di marcatori, il tipo di marcatori che vengono presentati per l'ottenimento del profilo genetico di cui vi ho parlato, che è una caratteristica specifica di ciascuno di noi. Andiamo a quella che è il concetto della statistica, perché io vi ho detto la parte iniziale, vi ho dato la prima frase, ho detto esiste una certezza scientifica o esiste un'incertezza. Chi è che ci consente di dire questo? La statistica. Che cosa vuol dire la statistica? Vuol dire, ma quando io dico il DNA rilevato sulla scena del crimine è quello di Ranieri Bizzarri, ma siamo sicuri che sia suo? Che vuol dire suo? Pensiamo ad esempio, io vado da un magistrato e gli dico il DNA è di Ranieri al 99,99%. Il giudice lo condanna se ritiene quell'elemento importante, perché 99,99 viene percepito come certezza. Se io però dicessi al giudice guarda che a Roma vuol dire che una persona su 10.000 potrebbe essere compatibile con 99,99. A Roma ci sono 400 persone con lo stesso DNA e allora non lo condannerebbe più. Allora però questo vuol dire che i numeri dobbiamo essere bravi a riportarli. La genetica forense oggi ci offre strumenti straordinari. Voi pensate che la probabilità di condividere casualmente lo stesso profilo genetico è praticamente zero. Cosa vuol dire? Che esiste una probabilità su 24 milioni di miliardi di possibilità, se parliamo di 24 zeri, la probabilità che possono esserci due soggetti con lo stesso profilo genetico. Parliamo della certezza assoluta. Ed è il risultato della tecnica e della nostra fantasia che abbiamo trovato uno strumento così efficace. Ma allora, se è così facile questo, se è così potente, perché abbiamo avuto tutti i casi giudiziari che vi faccio vedere via Poma, Meredith Kercher, Elisa Claps, la Yara Gambirasio? Perché ci sia stato questo grande scontro tra scienziati se le cose sono così semplici? Anzi, a volte è sembrata quasi una morale pirandelliana, dove si diceva che il DNA mostrato come fosse incatenato, sembrava veramente così a se vi pare, una nessuna e 100.000 le verità che abbiamo portato in tribunale. Perché questo? Perché prima, fino a 10 anni fa, noi esprimevamo una opinione sul dato tecnico, ovvero dicevamo per me appartiene all'indagato. La controparte diceva per me no, introducendo variabili e elementi tecnici. Ma purtroppo questo ha consentito un certo grado di discrezionalità nell'interpretazione. Noi oggi finalmente in genetica abbiamo il VAR. E il VAR è esattamente l'analisi statistica. Diceva Niels Bohr, nulla esiste fino a che non viene misurato. Ebbene, oggi questo VAR è l'analisi biostatistica, ovvero io dico quella traccia biologica per me appartiene all'indagato. La difesa dirà per me non appartiene all'indagato. Prima degli ultimi 10 anni, questa è l'evoluzione più importante che abbiamo avuto in genetica forense, queste due opinioni erano equiprobabili agli occhi del giudice, perché io dicevo una cosa, il mio avvocato ne diceva un'altra, l'avvocato della difesa. Oggi invece noi le misuriamo, diciamo quanto è probabile statisticamente, stante quella traccia biologica, che quella evidenza sia possibile secondo l'ipotesi dell'accusa, cioè è lui rispetto all'ipotesi della difesa, non è lui. Le misuro, le metto a confronto e oggi, mettendole a confronto, osservo che posso avere che è favorita l'ipotesi dell'accusa o è favorita l'ipotesi della difesa, come vediamo in queste diapositive. Quindi in questo caso sarà favorita nella prossima la ipotesi dell'accusa, nella successiva l'ipotesi della difesa. E quindi io le misuro e se io ottengo che l'ipotesi dell'accusa è un miliardo di volte più probabile dell'ipotesi della difesa, finiscono le discussioni, non sono più equiprobabili, nulla esiste finché non viene misurato. Io ho misurato la verosimiglianza di quello che tu dici, perché le cose non possono essere solo possibili, devono essere anche verosimili. E di fatto in questo caso si dimostra di non esserlo. Però pochi si sono accorti della evidenza epocale di questo e ancora viaggiano con quegli strumenti che noi abbiamo visto che sono importanti. Sono ancora più importanti nella immagine delle tracce miste, che sono presenti, più di un soggetto è presente nella traccia biologica. Questo avviene. Per molto tempo queste tracce non sono state analizzabili. Oggi noi abbiamo degli strumenti, che sono questi statistici, che ci consentono di identificare il soggetto anche quando questo è presente in forma di mistura insieme ad altri, utilissimo per le violenze sessuali, ovviamente, o per altre attività.
Emiliano, scusami, allora questo è un concetto fondamentale, no? Perché diciamo è il breakthrough che ha portato al ruolo decisivo e anche naturalmente a una migliore applicazione della legge, che è una cosa a cui tutti noi teniamo. È chiaro che questa cosa riguarda sempre un discorso di confronto. L'esempio che hai fatto prima è illuminante, no? Se io non conosco chi è il colpevole e le tracce mi dicono che c'è una certa probabilità, ma questa probabilità nell'ambito dei potenziali sospettati, magari le persone che stanno in un certo ambito spaziale del delitto, porta un numero abbastanza grande, questo richiede un approfondimento dal punto di vista dell'indagine, oppure non può portare a un giudizio di colpevolezza. Mentre nel momento in cui si va uno allo showdown, uno contro uno, c'è un sospettato, prove accumulate, almeno così me lo immagino, a questo punto l'analisi statistica dà, diciamo così, viene tarata su quell'ipotesi specifica. L'ipotesi specifica: Ranieri Bizzarri colpevole, Ranieri Bizzarri innocente, o alternativa alla possibilità che Bizzarri sia effettivamente la persona che ha commesso il reato. Quindi, diciamo, va contestualizzato sempre all'interno del percorso dell'indagine e del novero dei sospettati. La leggo bene così?
Perfettamente. È inutile. Noi dobbiamo pesare statisticamente l'ipotesi che abbiamo fatto. Ovvero, io posso anche dire che domani è possibile che cada un meteorite mentre noi facciamo questa diretta, anzi che certo, ci cada adesso. È una possibilità. Però che probabilità ha questa possibilità rispetto al fatto che questo non accada? Non sono equiprobabili. Prima le ipotesi degli scienziati erano ritenute equiprobabili ed anzi pesava molto il nome, il prestigio dello scienziato che portava lì. Per quello io ho parlato di VAR. Adesso c'è l'immagine, ci dà un risultato. Chiaramente questo non vuol dire che non possiamo sbagliare, ma non sbagliamo per l'attribuzione delle tracce, sbagliamo certo, per altro.
Però l'indagine è importante che restringa il novero, perché sul delitto, che so, via Poma, non so, dico la prima cosa, dire è stato un membro della razza umana oppure è stato un abitante del Lazio, la probabilità è comunque quasi il 100%, però non ci dà nessuna indicazione. Invece le indagini di contorno, che restringono il numero di sospettati, permettono di applicare il criterio statistico e di dare quindi una capacità di risposta al quesito chi è il colpevole o chi non è il colpevole.
È esattamente così. È proprio esattamente questo. Possiamo andare alla diapositiva 66. Eccolo qua, proprio per rispondere alla tua domanda. Ora, sì, è chiaro che noi sappiamo che il 93% dei crimini, il 99% dei delitti a sfondo sessuale è commesso da uomini. Allora, per molto tempo abbiamo pensato, l'analisi del cromosoma Y, che è l'unico che costituisce, diciamo, la caratteristica del cromosoma Y, è presente solo negli uomini, è stato utilizzato per molto tempo nei delitti a sfondo sessuale, eccetera. Ma quello per cui vi mostro questa immagine è questo concetto. Immaginiamo un fatto delitto, nella prossima diapositiva, dove qualcuno diceva: guarda che non sono stato io, me l'ha fatto fare il mio genoma. Ovvero, esiste una genetica del comportamento violento, esiste una genetica del comportamento criminale. Beh, sono stati fatti dei libri. Noi in Italia abbiamo avuto Cesare Lombroso, che ha dedicato molto tempo il concetto che l'età ereditaria e le anomalie fisiche determinassero la degenerazione morale dei criminali. Ebbene, a questo alcuni, noi in Italia abbiamo avuto il triste primato anche di fare avere degli sconti di pena a soggetti per avere avuto delle caratteristiche genetiche che li predisponevano al comportamento violento. Questo ci ha obbligato ad uno statement dove noi diciamo, come Società Italiana di Genetica Umana, che non esiste una genetica del comportamento violento. L'uomo nasce sano, sia di mente che nelle azioni, e poi subisce l'influenza dell'ambiente che lo porta, si ammala negli affetti dall'ambiente e lo porta a fare questo. La genetica lo ha dimostrato abbondantemente, nessuno di noi è geneticamente predisposto al comportamento violento. Ebbene, in ultimo desidero terminare con un caso che poi anche Ranieri mi aveva sollecitato di presentare, che è quello di Yara Gambirasio, che ha portato ad un concetto importante dal punto di vista del svolgimento delle indagini di genetica forense. In particolare, noi abbiamo avuto un ribaltamento dell'utilità della genetica forense. In particolare, noi eravamo abituati ad utilizzare lo strumento del DNA forense per supportare un'ipotesi investigativa. Giustamente diceva Ranieri prima, se io non ho un'indagine ben fatta, se non capisco, se non sento le intercettazioni, non acquisisco le informazioni, non so quali possono essere i sospettati, il DNA mi è poco utile, giustamente, perché se non ho un sospettato con cui comparare il DNA sarà poco utile. E questo era l'utilizzo del DNA, che ancora oggi è validissimo nella maggioranza dei casi. Nel caso di Yara Gambirasio abbiamo imparato un secondo utilizzo del DNA, che è quello investigativo, cioè non è più un DNA che viene utilizzato per confermare un'ipotesi investigativa, ma è un DNA che viene utilizzato come strumento esso stesso di indagine, che è un concetto completamente differente. Beh, la storia del processo del caso della povera Yara la conoscete un po' tutti: la ragazza viene trovata cadavere in un campo, non si riesce a trovare il colpevole, vengono trovate delle tracce biologiche sui leggings e sugli slip della ragazza ad opera del RIS di Parma. Queste tracce vengono comparate, viene fatta una campagna di massa di campionamenti, che poi non era nuova nell'ambito della genetica forense, era forse unica in Italia, ma aveva già avuto dei precedenti, e alla fine viene trovata un DNA che, come vedete nella prossima diapositiva, che era molto simile a questa famiglia, cioè questa traccia di ignoto 1 era molto simile a questo soggetto che si chiamava Pierpaolo.
Emiliano, perdonami, prego. Faccio delle domande, perché quando ho parlato di questa cosa che avevi fatto con te, ho degli amici che mi hanno detto: guarda, secondo me alcune di queste cose andrebbero chiarite per cercare di capirle. Allora, la prima cosa è questa questione del test a tappeto, una popolazione. Ora, nel caso di Yara, sì, se ben ricordo, viene fatto nei paesi in vicinanza del luogo del ritrovamento del cadavere, della ragazza e dove abita. È possibile fare questo e o richiede, a parte il consenso ovviamente del giudice, ma chiede anche il consenso delle persone che si fanno il test? Come funziona questa cosa?
Sì. Se adesso si dovesse... Richiede il consenso delle persone, perché non sono sottoposte ad un'indagine. Qualora fossero sottoposte ad un'indagine, c'è stata la modifica dell'articolo 224 bis del codice di procedura penale, che dispone il prelievo coattivo, che può essere disposto dal giudice delle indagini preliminari. Quindi nel caso di Yara la maggior parte, tutte le persone, non c'erano indagati perché non c'erano, e quindi la popolazione ha offerto spontaneamente il proprio DNA, ma ti devo dire che abbiamo registrato una grande compliance, cioè le persone volevano che si trovasse la persona. Se tu non hai niente da nascondere, non hai niente da temere con il DNA.
No, questo sicuramente. La seconda domanda era: nel caso ci sia una minore collaborazione da parte di un intorno di popolazione, qualunque esso sia, esistono delle modalità, penso di sì, che permettono di fare un campionamento tale per cui i nodi della rete che si vanno a cercare vengono in qualche maniera coperti tra famiglie, in modo tale da restringere il campo, perché poi alla fine, cioè, una specie di tracciamento non epidemiologico, in questo caso
sì,
genetico.
Noi l'abbiamo fatto attraverso il DNA mitocondriale e il DNA del cromosoma Y.
Ok.
Ovvero, okay. Sono marcatori di discendenza inalterati, l'uno per via paterna, l'altro per via materna, proprio per cercare di avere una panoramica, di sorvolare a un'altezza un po' più alta.
Ok, perfetto. Quindi di base è potenzialmente si può fare, di solito la popolazione collabora, la popolazione, cioè le persone che vengono considerate collaborano, e nel caso del sospettato ci può essere il prelievo coattivo, e comunque ci sono dei modi che, nel caso ci siano dei gap, dei buchi qua e là nei vari test, permettono di ramificarla. Ecco, questi erano dubbi che erano venuti parlando appunto con amici e colleghi che ti riferivo. Quindi questo ignoto 1
questo soggetto era molto simile come DNA a questo soggetto che voi vedete, Pierpaolo, ma non identico. E allora bisognava capire, abbiamo capito, come dicevi tu, chi è la famiglia, ma che rapporto c'è tra ignoto 1 e questa famiglia? Allora sono state fatte delle ipotesi, vedete nella prossima diapositiva. La prima ipotesi era che fosse un figlio illegittimo di Giuseppe Benedetto, la seconda ipotesi è che fosse un fratello di Giuseppe Benedetto, la terza ipotesi è che fosse un nipote di Giuseppe Benedetto. Beh, come capire quale di queste ipotesi può essere corretta? Ancora una volta la statistica. L'analisi statistica ci consente di fare queste domande, di rispondere a queste domande. Sono i numeri che devono guidare il nostro approccio, mai la mera opinione, che può essere fallace. E quindi abbiamo messo a confronto queste tre ipotesi, come voi vedete, e abbiamo fornito dei risultati statistici che voi vedete in questa tabella, dicendo: guarda che all'inizio è molto più favorita un'ipotesi, che poi era quella corretta, rispetto alle altre. Ebbene, quindi l'indagine del cromosoma Y, come vedete, molto utile per tutto questo tipo di indagini, perché ci consente di identificare solo la componente maschile. È stato utile nel caso di Chiara Gambirasio, è utile in tutti i casi di violenze sessuali. Voi vedete, per esempio, che molto spesso nei casi di violenza sessuale, io nei tamponi della vittima, e io trovo soltanto la vittima, perché magari ha perso sangue, perché c'è una componente maggioritaria, però se analizzo il cromosoma Y ottengo dei profili molto molto certo, identificati. E termino presentando quelle che sono le ultime frontiere della genetica forense, che sono la determinazione biologica dell'origine ancestrale e quindi l'origine geografica e il colore degli occhi e dei capelli. Voi vedete, eccolo qui, poi oggi la possiamo analizzare, ottenere quello che si chiama identikit genetico, ovvero cercare di fornire proprio in ambito investigativo delle informazioni agli occhi azzurri, agli occhi neri, che pigmentazione della pelle può avere, o ad esempio la forma, addirittura la fisionomica, quindi la forma del volto. Sono indagini che oggi sono possibili. Per quanto riguarda il colore degli occhi, capelli e pelle, abbiamo un buon livello di approssimazione. Per quanto riguarda l'identikit genetico, quindi la conformazione, la distanza degli occhi, la forma del naso, eccetera, come vedete in questa diapositiva, sono molto suggestive, ma non siamo ancora in grado di utilizzarlo come strumento probativo. Ebbene, allora desidero appunto terminare questa piccola introduzione alla genetica forense ricordando che c'è sempre una scienza dietro alle nostre attività e che dovremmo sempre cercare di favorire l'approccio consapevole, scientifico e consapevole alle indagini. Qui vedete, poi possiamo studiare l'origine biogeografica, ma dobbiamo sapere che la genetica forense è una genetica di popolazione e che ci sono stati in Italia, abbiamo avuto i più grandi scienziati di popolazione che hanno lavorato, addirittura oggi microbiologi, addirittura i microbiologi studiando il DNA batterico ci possono aiutare a capire con quale fluido biologico si è lasciata la traccia utilizzando il DNA batterico. Addirittura a Tor Vergata abbiamo accreditato il primo sistema portatile di indagine genetica che consente di fare tutto in modo automatizzato, prendere un profilo di saliva, mettono nella macchina, esce direttamente il profilo e lo interpretano. C'è una cosa meravigliosa che non deve andare a sostituire i moderni laboratori, ma deve portare il laboratorio anche dove lì non può esistere, ad esempio pensiamo in scenari di guerra, identificazione di disastri di massa e quant'altro. E quindi terminiamo dicendo che una frase che mi piace di Kennedy, che dice che spesso il più grande nemico della verità non è la bugia, che è volontà e disonesta, ma il mito, cioè noi che pensiamo di sapere, noi che pensiamo di conoscere, troppo spesso assoggettiamo i fatti e i criteri interpretativi prefabbricati che abbiamo ricevuto come oracoli dai nostri genitori. Il tempo cambia, questo perché amiamo la comodità dell'opinione senza il disagio del pensiero. Il disagio del pensiero è frustrazione. Allora io, se ci sono dei ragazzi che vogliono studiare, giovani, voglio dire che molto spesso noi facciamo la elegia di coloro che hanno successo, professori come noi che insegnano, che sembrano persone di successo, scienziati considerati, approvati. Ebbene, molto spesso questo è una falsità. Le nostre carriere sono costellate di fallimenti, sono ammantate di frustrazioni, di progetti che non abbiamo realizzato, di strade che volevamo percorrere che non ce l'abbiamo fatta, e dobbiamo preparare i nostri studenti non al mito del successo, ma al mito del sacrificio. Perché noi siamo arrivati qui perché abbiamo fallito 1000 volte, questa è la verità. E chi riesce ad avere successo, piccolo, grande, nel nostro caso piccolo, però è quello di dire dobbiamo resistere al fallimento. Lo dico questo perché parlando con i miei studenti molto spesso rimangono un po' colpiti dalle difficoltà che i vari percorsi di carriera possono avere. E le difficoltà oggi sono maggiori di prima, ma offrono anche grandi opportunità. Perché molta gente come noi, invecchiando, non riuscirà più ad aggiornarsi e quindi potranno prendere il nostro posto regolarmente, migliorando il nostro pensiero, e questo credo sia il futuro dell'umanità ed è anche quello che io auspico a coloro che ci ascoltano.
Assolutamente, assolutamente sì. Sono molto contento di questo auspicio che esprimi perché lo condivido totalmente. Posso solo dire che è stata una bellissima carrellata e presentazione di un aspetto estremamente importante e tra l'altro al di là del valore ovvio di questo tipo di studi. Se questo aiuta anche qualcuno sentendo questo video o magari leggendo, informandosi, cosa che ovviamente deve essere sempre favorita, ad appassionarsi ad aspetti scientifici, quali gli aspetti del studio della genetica, dello studio delle scienze della vita e più in generale dello studio scientifico to cure, questo è senz'altro il miglior servizio che possiamo fare a tutti quelli che sono intorno a noi e alla società come tale. Grazie mille Emiliano, è stata una bellissima, può darsi che ti riromperemo le scatole magari per parlare in qualche dettaglio, in qualche caso un po' più, perché magari, che so, magari avremo degli grandi feedback su questo video.
Grazie davvero per l'invito,
a un bellissimo 2025 e a presto.